credo che ci sia a questo punto un cambio di persone che devono partecipare agli interventi, per cui chiederei a Maurizio Ambrosini e a Fabrizio Serra di avvicinarsi per i loro interventi. Il primo intervento sarà di Maurizio Ambrosini, che è docente di sociologia dell'immigrazione nell'Università degli Studi di Milano, insegna anche a Nizza Antipolis, all'Università Stanford in Italia, insomma ha un importante curriculum e anche consigliere esperto del CNEL. Spetta a lui rompere il ghiaccio nel solco delle cose che ci sono state dette da Padre Bianchi su un tema di grandissima attualità, di bruciante attualità, che è l'accoglienza comincia dallo sguardo. Questo è, come dire, è il titolo poetico che è stato dato, ma insomma nel corso dell'incontro si metterà il dito nella piaga sulla questione bruciante dell'emigrazione che ha, come dire, delle conseguenze politiche che viviamo quotidianamente. Per cui io chiederei al professor Ambrosini di iniziare questo suo intervento.
Grazie. Sono onorato di partecipare a questo incontro e spero di condividere qualche riflessione non banale su un tema che è in genere affrontato e inquadrato in modo abbastanza difforme dai suoi contenuti e dai suoi contorni effettivi. L'accoglienza comincia dallo sguardo, ha in realtà una densità sociologica che va oltre la retorica delle parole. Infatti cominciamo dalla definizione: chi sono gli immigrati? Apparentemente facile, manca una definizione ufficiale, ma l'ONU dà una sua versione e dice così: l'immigrato è una persona che si è spostata in un paese diverso da quello di residenza abituale e che vive in quel paese da più di un anno. Nella definizione troviamo dunque tre aspetti. Il primo è uno spostamento. Le migrazioni sono una forma di mobilità umana. Il secondo è l'attraversamento di un confine, e sappiamo che questo nelle società moderne è stato ed è tornato a essere un problema. Gli stati nazionali hanno sempre cercato di perseguire l'omogeneità della popolazione che risiede sul loro territorio, di formare comunità omogenee per lingua, per valori condivisi, per memoria storica e così via. Pensate a Manzoni, 1821, una d'arme, di lingua, d'altar, di memorie, di sangue, di cuor. Questa era la nazione, la concezione della nazione. Il terzo aspetto è il tempo. Ci dice che l'immigrato non è un turista, viene per rimanere per un tempo consistente. E questo mette in moto delle domande: cercherà lavoro, cercherà casa, vorrà praticare la sua religione. Ecco, che quindi il tempo diventa elemento che accresce la complessità del tema. Ma se ci spostiamo dal cielo delle definizioni teoriche alla terra delle nostre pratiche sociali e quotidiane, qualcosa capita. Ve lo dico a partire dalla mia casa milanese. Io sono piemontese, ma vivo a Milano da oltre 30 anni, ahimè trascinato lì per matrimonio. E nel mio quartiere di periferia c'è la scuola giapponese. Abbiamo avuto vicini di casa giapponesi, nessuno li ha mai chiamati immigrati. Ancora più vicino a casa mia c'è il quartiere ebraico. C'è la sinagoga, una sinagoga detta la sinagoga degli iraniani. Abbiamo avuto vicini di casa che in realtà erano libanesi, tra di loro parlavano arabo, ma nessuno li ha mai chiamati immigrati. Poi sono venuti a risiedere nel complesso due consoli tunisini in successione con le loro famiglie. Nemmeno i consoli tunisini e familiari, compresi i giovanotti, nessuno li ha mai chiamati immigrati. Immigrati per i miei vicini di casa erano i giovani ecuadoriani che per un certo periodo sono venuti a risiedere in un appartamento del complesso. Lì abbiamo avuto assemblee condominiali sul tema dell'immigrazione. Aggiungo, pensiamo ai calciatori, cantanti, attori, persone del mondo degli affari. queste categorie, diciamo, di eccellenza, anche se vengono dal sud del mondo, anche se hanno un aspetto fisico diverso dal nostro, non li chiamiamo immigrati. Ecco, l'accoglienza comincia dallo sguardo. In realtà noi consideriamo e classifichiamo come immigrati soltanto gli stranieri che vediamo come poveri, non gli altri. Gli immigrati dunque stanno nel nostro sguardo sotto una doppia alterità, stranieri e poveri. Notate che si insiste molto sull'alterità, credo che anche oggi questo sarà un tema forte, l'accoglienza richiama l'alterità. Ma vorrei insistere sulla dimensione socio-economica che si abbina all'alterità. L'alterità dei benestanti in fondo non ha mai fatto grandi problemi. Quali che fossero la loro lingua, la loro religione, i loro costumi familiari, l'alterità dei benestanti è sempre stata molto più tollerata, persino simpatica e interessante, intrigante. Pensiamo all'esotismo, quindi al fascino di una certa alterità. È l'alterità dei poveri quella che ci interpella e ci provoca. Detto con una battuta, se volete, banalizzante, ma non troppo, la ricchezza sbianca. Pensiamo poi ad alcuni termini che usiamo correntemente e non ci accorgiamo di quanta alterità mettiamo dentro. In università noi abbiamo i programmi Erasmus, mobilità degli studenti italiani verso l'estero. Noi incitiamo i nostri studenti a essere mobili, ad andare a trascorrere dei periodi di studio all'estero. Benissimo, sono coinvolto. Ma se lo vogliono fare dei loro coetanei che vengono dalla sponda sud del mondo, non dico che è impossibile, ma certamente molto problematico. E se non sono studenti, che sono già una categoria abbastanza privilegiata, noi questo movimento lo chiamiamo immigrazione e non ci piace, lo consideriamo come un fatto negativo. Quindi la mobilità è buona, l'immigrazione è cattiva. Ma da un certo punto di vista, diciamo da un punto di vista geografico, è la stessa cosa. Vista con occhi diversi, ecco, lo sguardo. Interessante poi la coppia comunitaria e extracomunitari. Non abbiamo mai sentito chiamare extracomunitari gli svizzeri, o gli statunitensi, o i canadesi, o gli australiani, e neppure i giapponesi miei vicini di casa. Nessuno li ha mai chiamati extracomunitari. Qui il punto interessante è che il termine extracomunitari ha recuperato la sua valenza etimologica, così come il termine comunitari, cioè noi percepiamo come comunitari quelli che sono simili a noi, quelli che sono prossimi a noi per livello socio-economico, quelli che appartengono alla parte privilegiata del mondo. Extracomunitari sono gli altri. Quindi comunitari diventano anche gli sceicchi arabi o gli investitori cinesi. Mai li chiamiamo extracomunitari. Extracomunitari sono i loro connazionali poveri o percepiti come tali. E veniamo al punto centrale della presentazione. Già Enzo Bianchi ha introdotto, accennando alla difficoltà con cui oggi viene recepito e discusso il fenomeno dell'immigrazione. Potremmo dire lo sguardo di nuovo. C'è una rappresentazione corrente dell'immigrazione, quella che trovate nella colonna di sinistra, rappresentazione che vorrei dire è salita dai discorsi correnti, quello che chiamo i discorsi da bar sport o da sala del barbiere, è diventata sempre più il senso comune dominante, il discorso pubblico sull'immigrazione. L'idea cioè che l'immigrazione sia in aumento drammatico, i più raffinati anzi dicono esponenziale, suona bene esponenziale, fa colto, però forse si sono dimenticati la matematica delle medie, cosa vuol dire una crescita esponenziale di un fenomeno, fino alla chiusura dei porti. Direbbe qualcuno. L'asilo ne è considerato la ragione prevalente. Si fa una confusione costante anche nel programma dell'attuale governo, punto 13, tra immigrazione, asilo, sbarchi, come se fossero più o meno tutto la stessa cosa. Di conseguenza gli immigrati verrebbero dall'Africa o dal Medio Oriente, sarebbero maschi, la connotazione di genere è importante, aggiunge un senso di minaccia, di potenziale violenza, di religione musulmana e dannosa per le finanze dello Stato. Cosa ci dicono invece le fonti statistiche disponibili? Certo imperfette, ma tendo a pensare migliori delle chiacchiere da bar. Le fonti statistiche, facilmente scaricabili tra l'altro, ma nessuno lo fa, compresi coloro che non solo dovrebbero decidere, ma anche quelli che ne parlano nei talk show, sui giornali, eccetera, le fonti ci dicono che l'immigrazione in Italia è stabile da 4 anni, non cresce più, sostanzialmente a causa della crisi economica. Incidono un po' gli acquisti di cittadinanza, ma non molto. L'immigrazione è stazionaria. 5 milioni e 3, 5 milioni e mezzo di persone, a cui bisogna aggiungere una stima, una cifra stimata di circa 500.000 di immigrati irregolari. Come vi dirò, erano di più però agli inizi di questo secolo, ma diciamo, abbiamo scoperto che ci sono, si dice, centinaia di migliaia di clandestini che girano nascosti non si sa dove nelle nostre periferie. Secondo, le ragioni per cui sono arrivati qui: prima di tutto il lavoro, poi dopo i lavoratori, giovani adulti, uomini e donne, arrivano le famiglie. Questo è il trend che ha accompagnato l'immigrazione in tutti i principali paesi di destinazione, Stati Uniti, Francia. Negli ultimi decenni hanno visto crescere in modo particolare la componente familiare dell'immigrazione. Credo che molti di voi ricordino il famoso aforisma dello scrittore svizzero Max Frisch, riferito tra l'altro una 50ina di anni fa ai migranti italiani. Volevamo delle braccia, sono arrivate delle persone. Oggi dovremmo aggiornare questo famoso motto dicendo: volevamo delle braccia, sono arrivate delle famiglie. Abbiamo in Italia 1.300.000 figli di immigrati nati in questo paese, 826.000 nelle nostre scuole. Se dovessi dire di dove dovrebbe andare il nostro sguardo, di cosa dovremmo prenderci cura soprattutto, io guarderei soprattutto lì, al futuro di questa nuova componente giovanile della nostra popolazione. Quanto incidono rifugiati e richiedenti asilo rispetto ai 5 milioni e 3 o 5 milioni e mezzo di immigrati? Beh, tenetevi, 350.000 persone tra richiedenti asilo e rifugiati riconosciuti, cioè meno del 7% del totale. Il dibattito politico e mediatico degli ultimi 5 anni in Italia non ha parlato che di questi, salvo riscoprire gli altri in occasione di qualche fatto di cronaca nera, di qualche storiaccia, di qualche brutto episodio. L'immigrazione è stata fatta coincidere con questo ristretto 7%. Poi c'è una sorpresa: da dove vengono gli immigrati che vivono in Italia? Chi sono? Qual è il loro profilo di cittadinanza? Beh, gli immigrati che vivono in Italia sono in maggioranza europei, in maggioranza donne, vengono in maggioranza da paesi di tradizione culturale cristiana. Il punto si rafforza sottolineando che questo trend è europeo in generale. L'evento principale per i fenomeni migratori in Europa è la caduta del muro di Berlino. Anzi, vorrei ulteriormente ampliare: la femminilizzazione delle migrazioni è un fenomeno mondiale di cui non ci si occupa abbastanza. A livello mondo le donne sono poco meno della metà del totale degli immigrati, 49,5%, ma tolta l'Africa sono la maggioranza, in Europa, in Asia, in America Latina. Le donne sono grandi protagoniste delle migrazioni contemporanee per due fondamentali motivi: uno, i ricongiungimenti familiari prima evocati; due, la domanda di cura dei paesi del nord del mondo, domanda di personale di assistenza e cura che va dagli ospedali, alla domanda di infermiere, alla domanda più modesta di persone che assistono gli anziani nelle nostre famiglie, le assistenti familiari dette badanti. Inoltre, 2.400.000 immigrati, secondo l'Istat, lavorano regolarmente, pagano tasse e contributi. I 5.300.000, bene o male, magari poco, ma sono anche consumatori. Molti hanno un'auto, l'hanno comperata, ci mettono la benzina, pagano le tasse, le accise sulla benzina. Alla fine, dicono la maggior parte degli studi sull'argomento, a partire da Tito Boeri, che lo dice più o meno un giorno sì e l'altro anche, gli immigrati è più quello che danno di quello che ricevono dallo Stato italiano, perché hanno solo il 4% di pensionati, per ragioni sempre di età hanno meno bisogno di ricoveri ospedalieri rispetto a una popolazione italiana più anziana. Gli studiosi di questa allegra materia dicono che noi consumiamo la massima parte di spese mediche nell'ultimo anno della nostra vita, toccate pure ferro. Gli immigrati sono ancora lontani, per lo più, per loro fortuna, da questo estremo traguardo. Quindi, anche se ci sono dei costi per l'accoglienza degli immigrati, in particolare dei rifugiati, i costi sono inferiori agli incassi dello Stato dovuti ai prelievi fiscali sulla popolazione immigrata. Qui c'è qualche sindaco, è vero a livello nazionale, un po' meno a livello locale questo rapporto, ma adesso appunto non vorrei complicare il discorso su un tema collaterale. Guardate invece questo grafico che ci dice meglio la cosa che ho cercato di comunicarvi. La linea blu è l'immigrazione regolare, come vedete quasi piatta negli ultimi anni. La linea rossa è l'immigrazione irregolare, in leggera crescita negli ultimi anni, ma le due traiettorie erano molto più vicine nella prima decade di questo secolo, prima che alcune sanatorie, poi diremo chi le ha varate, rendessero molto più consistente la componente regolare della popolazione. Agli inizi di questo secolo l'immigrazione irregolare contava per il 55% rispetto all'immigrazione regolare. Poi è scesa, poi è risalita di nuovo oltre il 30%. Adesso siamo al 10% circa. Punto importante però è di nuovo lo sguardo. Torniamo. Lo sguardo plasma il nostro approccio nei confronti dell'immigrazione, la nostra visione dell'accoglienza. Ora, c'è un sondaggio Eurostat che in tutti i paesi d'Europa è andato a chiedere quanti immigrati vivono nel vostro paese. Risultato, tutti esagerano, tutti vedono più immigrati nelle loro strade di quelli che ci sono in realtà. Ma il paese in cui la forbice è più ampia tra la percezione e la realtà è il nostro. Gli italiani in media vedono in giro nelle loro città 15, 16, 17 milioni di immigrati. Pensano che gli immigrati siano il 26% della popolazione italiana, mentre in realtà, abbiamo detto, sono 5 milioni e mezzo, sono il 9%, la forbice più ampia dell'Unione Europea. Dovremmo chiederci perché. Lo dico in una riga, perché appunto anche qui sarebbe una digressione impegnativa. Io credo che noi proiettiamo le nostre paure, le nostre ansie, che ingigantiamo questo fenomeno, perché in realtà stiamo parlando di noi, della nostra, del nostro pessimismo, della nostra paura verso il futuro. E gli immigrati rischiano di essere, e i rifugiati in particolare, gli ultimi arrivati, il capro espiatorio di queste paure. Ma c'è un altro dato che è stato poi elaborato, dato Eurostat, elaborato dall'Istituto Cattaneo. Chi vede più immigrati in giro e anche chi è più ostile nei confronti degli immigrati. Chi non li ama ne vede tanti. Mi sembra banale, mi sembra abbastanza ovvia questa correlazione. Ciò che è meno ovvio è che questo discorso ostile, ansiogeno, molto orientato a marcare i confini, lo sguardo ostile, prevenuto, è diventato il discorso dominante. È diventato il senso comune, quello con cui tutti si misurano. Vorrei concludere questo punto dicendo: il sovranismo ha vinto nelle menti prima di vincere nelle urne, ha vinto a livello culturale, ha vinto nell'informare la rappresentazione pubblica e corrente del fenomeno. Ha vinto a tal punto che i personaggi dei talk show, dai politici ai direttori dei giornali, non si peritano di parlare del fenomeno senza neanche andare a guardare le statistiche. Tanto è considerato senso comune che gli immigrati siano tanti, che siano arrivati dal mare, siano sbarcati, eccetera. Nessuno lo mette in dubbio. Lo sguardo, ancora. C'è una differenza tra l'autorizzazione formale e il riconoscimento sociale. Ci sono alcuni immigrati che non hanno un riconoscimento sociale, ma hanno in tasca una precaria autorizzazione formale. Sono appunto i richiedenti asilo. Verso di loro la pressione è una pressione a escludere, una pressione a buttarli fuori dall'autorizzazione formale. Ecco che il cambiamento legislativo ha eroso la possibilità di ottenere un titolo di protezione internazionale in Italia. Cioè si stanno facendo passare più di 100.000 richiedenti asilo dalla categoria in alto a destra alla categoria in alto a sinistra, quella dei clandestini, cioè degli esclusi. Ma un aspetto stupefacente è che ci sono in Italia centinaia di migliaia di immigrati che possono vivere tranquillamente, lavorare, circolare nelle nostre città senza avere un permesso in tasca. E questi non sono tanto degli sbarcati che per strane ragioni non avrebbero chiesto asilo o se lo sarebbero visto rifiutato, perché questi in realtà sono più controllati, ma sono le signore prima ricordate che lavorano nelle famiglie italiane. Per questa componente dell'immigrazione c'è la sanatoria di massa a prescindere, c'è la tolleranza istituzionalizzata. Qualche controllo nei parchi in queste giornate di primavera verrebbe percepito come un abuso delle autorità inconcepibile. È un caso interessantissimo in cui lo sguardo, vedete, della società, il riconoscimento sociale che sale dal basso, è tale da aver piegato le politiche pubbliche. Di nuovo, le ha piegate a tal punto che la politica e la comunicazione se ne guardano bene dal parlare di questi immigrati e dal fare degli approfondimenti per capire se hanno tutti davvero un titolo legale di soggiorno in tasca. Quello che io vi posso dire è che in tutte le ultime sanatorie la componente donne e impiegate dalle famiglie è stata la componente più cospicua degli immigrati messi in regola. Ciò significa che prima in regola non erano. Abbiamo avuto una sanatoria nel 2009, anche se pochi la ricordano, riservata esclusivamente al datore di lavoro famiglia, che ha messo in regola 300.000 persone. Vedremo tra un attimo chi è l'autore. Come potete avere già intuito, il nostro sguardo è selettivo. Selettivo per quanto riguarda i passaporti. Il Giappone ha un passaporto che può dare accesso a 190 paesi del mondo. L'Italia sta bene in classifica, è sesta o settima con 186. L'Iraq e l'Afghanistan sono a quota 30. Quindi di un rapporto di 1 a 6 per quanto riguarda la possibilità di passare i confini. Secondo, c'è il potere dei portafogli. Alcuni paesi applicano non lo ius soli, ma lo ius pecunie, cioè concedono direttamente non il permesso di soggiorno, la cittadinanza all'investitore, vero o presunto, che dice di arrivare lì con un gruzzoletto e di avere a disposizione una certa cifra. Sono anche paesi dell'Unione Europea, tra cui Malta e Cipro. Alcuni magnati russi stanno aggirando le sanzioni anti-Putin ottenendo la cittadinanza cipriota, per esempio. Terzo è il potere delle professioni, e qui vi ho già detto le professioni infermieristiche, mediche. Si stima che ci siano più medici africani fuori dall'Africa che in Africa. Ci sono sistemi sanitari come quello del Ghana che sono depauperati dal fatto che i sistemi anglofoni, che i paesi anglofoni sviluppati vanno a prendere le infermiere nei paesi anglofoni meno sviluppati. Questo è il neocolonialismo. Quindi ci sono dispositivi anche istituzionali, negli Stati Uniti la Carta Verde, nell'Unione Europea la Carta Blu, che consentono dei percorsi di accesso alla componente qualificata degli immigrati. Vi dicevo, in Italia sanatorie, come sono arrivati questi numerosi immigrati, questi 5 milioni e mezzo. Beh, rinfreschiamo la memoria. Sentivo stamattina per radio qualcuno che parlava di una demenza sociale, cioè abbiamo una memoria corta e a buchi quando parliamo di una serie di fenomeni politici che riguardano il nostro paese. Gli immigrati sono diventati regolari in Italia sostanzialmente grazie alle sanatorie, 7 in 25 anni. Le sanatorie come erano concepite? Come concessioni fatte ai datori di lavoro. Datori di lavoro, come ho detto un attimo fa, che non erano soltanto biechi capitalisti assetati di profitto, ma normali famiglie con dei problemi assistenziali da risolvere, con dei problemi di conciliazione tra impegni familiari e lavoro. Quindi alla domanda chi ha fatto entrare gli immigrati, dovremmo rispondere, li abbiamo fatti entrare noi, facendo le sanatorie. Certo, poi funziona un meccanismo che in sociologia si chiama dissonanza cognitiva, cioè il singolo cittadino dice, ma io avevo a Milano e in Piemonte, si dice, la Carmen che lavorava a casa mia, la Tatiana, la Olga, qualcun'altra, e brava persona, l'ho messa in regola. Ma gli immigrati sono una roba spaventosa, vanno mandati via. Lo sguardo di nuovo. Il punto è che la somma dei 5 milioni e mezzo è esattamente la somma delle Tatiane, delle Carmen, delle Olghe che noi abbiamo messo in regola e che poi eventualmente hanno ricongiunto la loro famiglia e messo al mondo dei figli in Italia. È così che si arriva ai 5 milioni e mezzo. Non c'è stato nessun governo che ha fatto dei provvedimenti di sanatoria senza passare attraverso l'autorizzazione data dal datore di lavoro. Semmai con ingiustizie tra datori di lavoro disponibili a regolarizzare e altri no, tra datori di lavoro veri e qualcuno finto, per via di questi meccanismi che passavano attraverso il datore di lavoro. Dicevo, hanno fatto sanatorie governi di ogni colore, ma per essere onesto, i governi più attivi in questo campo sono stati i governi di centrodestra della prima decade di questo secolo. In seguito alla legge Bossi-Fini fu varata una sanatoria da 630.000 immigrati, la più grande della storia europea degli ultimi decenni, superiore a quella di Zapatero, e poi nel 2009, a crisi economica già iniziata, il decreto Maroni, ripeto Maroni, ha messo in regola 300.000 persone che lavoravano per le famiglie italiane. Quindi, vedete, ci sono delle stranezze, poi forse ve ne potrò dire altre. Per le ragioni prima dette, gli sbarchi sono una componente minoritaria delle. L'immigrato irregolare normalmente arriva qui a testa alta, scende dall'aereo con la sua valigetta, arriva in pullman con regolari documenti, perché il canale principale di ingresso degli immigrati irregolari in Europa, immigrati europei, quindi arrivano anche per via terra, è il visto turistico, se necessario. E qui c'è un altro capitoletto interessante. Alcuni paesi extra comunitari non hanno l'obbligo del visto, in realtà 50 nel mondo, e uno pensa che sarà gli Stati Uniti, l'Australia, il Canada, il Giappone. Cominciamo dall'Albania, ci vuole il visto per entrare in Italia? No. Dalla Serbia ci vuole il visto? No. Dal Brasile ci vuole il visto? No. Chi ha tolto il visto ai cittadini di questi paesi? 2010. Chi c'era al governo? Berlusconi e Maroni. Non sto dicendo che hanno fatto male, né a fare le sanatorie né a togliere l'obbligo del visto, sto solo dicendo come si è formata la popolazione immigrata che oggi consideriamo, se ce ne accorgiamo, minacciosa nei confronti del nostro paese. Nel 2017, per essere onesto, mentre chiudevano gli accessi per mare dalla Libia, il governo Gentiloni, Minniti, ministro dell'interno, ha tolto l'obbligo del visto all'Ucraina e alla Moldova. Stesso schema, stessa adesione, certo, a dei paradigmi europei, perché dietro ci sono delle politiche dell'Unione Europea rispetto ai paesi candidati all'accesso. Però questo dovrebbe dirci, come minimo, maggiore umiltà quando si pensa di poter determinare autonomamente i propri confini, chi entra, chi può entrare, col visto, senza visto, eccetera. oltre al fatto che alcuni governi sono noti per aver largamente disatteso le normative europee anche in questo campo su altri pezzi del dossier, ma sui visti invece hanno temperato. Altro grande tema è il rapporto tra immigrazione e povertà. Di nuovo lo sguardo, l'accoglienza comincia dallo sguardo. Qui in realtà la distorsione dello sguardo coinvolge non solo la componente della popolazione e della politica ostile verso l'immigrazione, ma anche chi vorrebbe accogliere su questo punto vacilla e ha uno sguardo inadeguato rispetto ai fenomeni. Prima di tutto, nel mondo gli immigranti sono 258 milioni, gli immigrati internazionali. Intanto 100 milioni migrano da sud a sud o da nord a sud, quindi la componente che si muove da sud a nord è prevalente, ma vuol dire 150 milioni circa. Anche mettendoli tutti insieme, noi arriviamo alla cifra di 258 milioni, che sono il 3,4% della popolazione mondiale. Sorpresa, questa percentuale negli ultimi decenni è rimasta praticamente costante. Sono aumentati i valori assoluti perché è aumentata la popolazione mondiale, ma la percentuale resta lì. Tradotto in altri termini, come dice Thomas Feist, un noto studioso tedesco, il 97% degli esseri umani non si sposta dal suo paese per male che ci stia. Noi dovremmo capire questo. Io lo capisco benissimo, perché per me spostarmi da Vercelli a Milano è stato un trauma da cui non mi sono ripreso ancora adesso. Figuriamoci spostarsi da un paese verso un altro di cui uno non conosce la lingua, la mentalità, i costumi, non conosce nessuno, non sa gli indirizzi, non sa girare per le città. Ma scherziamo, l'idea che tutta l'Africa voglia venire in Europa, come si continua a ripetere, confligge con questi elementari dati. I poveri del mondo purtroppo sono molti di più. Si stima che 900 milioni di esseri umani vivano con meno di $2 al giorno, eppure non si spostano. Perché? Vediamolo. I migranti non provengono in realtà dai paesi più poveri del pianeta, se non in minima parte. In Italia la graduatoria è Romania 1.200.000, Albania 440.000, Marocco 416.000, Cina 290.000, Ucraina 220.000, Filippine 170.000. Nessuno di questi è un paese ricco, ma nessuno è un paese poverissimo dove si muore di fame per la strada. Per migrare occorrono delle risorse. Come dice un mio collega africanista, i poverissimi dell'Africa non riescono ad arrivare nemmeno al capoluogo del loro distretto. Quindi gli immigrati nel mondo, sorpresa, sono per lo più classe media, magari fragilizzata, magari a rischio di impoverimento, questo sì, quindi si devono muovere, devono fare qualcosa per non scendere, questo è il meccanismo, ma non sono i più poveri dei loro paesi. Per le stesse ragioni, l'aiuto allo sviluppo non scoraggia le migrazioni, anzi gli studi di economia dello sviluppo ci dicono che in una prima fase, quando un paese comincia a svilupparsi, parte più gente, e solo in una seconda fase che l'economia migliora, le opportunità aumentano e la gente comincia a non migrare più. Oggi grandi paesi di emigrazione, di nuovo si discute di questi temi senza vedere dati, senza vedere studi. I grandi paesi di emigrazione si chiamano India, Cina, Messico, Russia, Filippine, paesi che si stanno sviluppando in realtà. L'Italia, quando ha cominciato a svilupparsi, ha visto aumentare le migrazioni, non diminuire, alla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento. È solo in un secondo tempo che le migrazioni si sono fermate e poi l'Italia è diventata attrattiva, ma abbiamo impiegato 100 anni a fare la parabola. Qualcosa sui rifugiati. Qui il dato centrale è che l'85% dei rifugiati è accolto in paesi in via di sviluppo, di cui un terzo nei paesi più poveri in assoluto. L'Unione Europea ne accoglie circa il 13%. È certamente un'operazione politica e mediatica di grande successo, quella di esserci autoconvinti che noi accogliamo tutti i rifugiati del mondo, che tutti vogliono venire in Europa. A me il punto ribolle un po' avendo la mia figlia primogenita che lavora come operatrice umanitaria in Iraq, nella regione curda di Erbil, e lì ci sono centinaia di migliaia di rifugiati, per lo più sfollati interni e anche curdi della Siria. E noi, appunto, pensando a quei campi enormi di tende, di sistemazioni precarie, di sovraffollamento dei rifugiati, dove ci sono davvero i rifugiati, cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto alla Turchia di aiutarci perché ci sembrava di accogliere troppa gente. I paesi che accolgono più rifugiati sono questi, paesi limitrofi a paesi in guerra. Come regola i rifugiati fanno poca strada, 40 milioni su 68 sono sfollati interni. Gli altri sono per l'85% appunto accolti in paesi confinanti subito dopo. Infatti, vedete, la Turchia è il primo e noi le abbiamo chiesto aiuto, 3,5 milioni. Tutti gli altri sono paesi confinanti con zone in guerra, compreso il piccolo Libano che precede la Germania, unico paese dell'Unione Europea tra i primi 10 in classifica per accoglienza di rifugiati. E guardate in rapporto agli abitanti, Libano 164 ogni 1000 abitanti esclusi i palestinesi, Giordania 71, la Turchia quota 43. Nell'Unione Europea troviamo la Svezia con 24 e la piccola e bistrattata Malta che ne accoglie magari male 19 su 1000 abitanti, l'Italia è a quota 6. Gli ultimi 5 minuti li vorrei spendere per dire qualcosa sull'accoglienza. Evidentemente l'accoglienza comincia dallo sguardo e c'è una riflessione critica necessaria sulle pratiche di accoglienza che comincia proprio da come vediamo gli immigrati, comincia dal pregiudizio inconsapevole, per esempio l'idea che gli immigrati siano poveri, sprovvisti di ogni risorsa, incompetenti, che necessitano di tutto. È la trappola del miserabilismo, trappola particolarmente insidiosa, penso in modo particolare al mondo del volontariato che ben conosco, perché appare apparentemente motivante, cioè io mi sento motivato ad aiutare le persone se penso che si tratti di persone che mancano di tutto, che non sono capaci di fare nulla, che non hanno nessuna risorsa, nessuna competenza da mettere in gioco. Questa attiva forza motivante porta a schiacciare l'altro, porta al miserabilismo. Pensate anche a delle espressioni, insomma, hanno tutti il cellulare, i rifugiati. Cioè il rifugiato per essere accolto deve non avere niente, non avere un telefono con cui comunicare con casa sua, con cui ascoltare la musica. Deve essere ricondotto a nudo corpo da assistere. Gioca qui l'insidia dell'aiuto asimmetrico, cioè l'idea che io aiutando sono un gradino sopra a quel poveretto che io aiuto. C'è tutta una letteratura su come un certo modo, un certo sguardo nei confronti dell'aiuto rimarca le distanze sociali. Pensate nella società tradizionale a come la beneficenza confermava le gerarchie sociali, dovere dei più ricchi, dei nobili soprattutto, nei confronti di quelli che erano consegnati in modo irreversibile a una condizione di dipendenza o di clientela nei confronti dei ricchi, dei donatori. E c'è anche la trappola della dipendenza gratificante. Pensate qui al problema della riconoscenza. C'è l'idea che io che aiuto mi sento gratificato se la persona continua a venire da me, continua a chiedere, continua ad aver bisogno del mio aiuto. Il paradosso dell'accoglienza è che deve rendersi inutile. Deve lavorare in modo che le persone non abbiano più bisogno della nostra accoglienza, o almeno abbiano bisogno, se vogliamo, di passare a un altro registro di accoglienza, a un registro paritario, a un registro di reciprocità. Di nuovo mi rifaccio alle parole introduttive di Enzo Bianchi. Allora, la buona accoglienza implica il riconoscimento delle diversità. Questo è anche un criterio politico. Noi non dovremmo più parlare di migrazioni in generale. Avete visto come nel mio discorso vi ho portato a toccare tanti tipi diversi di migrazioni. Noi dovremmo riconoscere tipi diversi di migranti, con competenze, risorse e bisogni specifici. Ci sono i rifugiati, ma sono il 7%. Ci sono gli studenti, ci sono gli investitori, ci sono le infermiere, ci sono le assistenti familiari dette badanti, ci sono i familiari ricongiunti, ci sono i minori. Dovremmo farci delle domande specifiche, se li vogliamo o non li vogliamo. Per esempio oggi, se vogliamo i ricongiungimenti familiari o vogliamo che gli immigrati siano soli e sbandati e depressi e soggetti a forme varie di disagio psichico e di devianza. Quindi una parte dell'accoglienza è la scoperta delle risorse che le persone hanno e così attraverso questa via la promozione di relazioni paritarie, di un aiuto che emancipa le persone, le aiuta a rendersi autonome dalla nostra accoglienza. E credo che così facendo sperimenteremmo i veri ritorni della solidarietà, cioè quella intima e vera soddisfazione che provano i volontari quando dicono è più quello che ho ricevuto di ciò che sono riuscito a dare. Credo quindi che l'accoglienza sia un gesto che ci fa crescere a patto che riusciamo a uscire dalle trappole dello sguardo sbagliato.